Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di incominciare la trasmissione vi ricordo che venerdì 20 ottobre 2006 alle ore 20:30 a San Drigo, Vicenza, in biblioteca comunale, c'è la conferenza pubblica di presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale, e interverrà Silvano Lorenzoni. Pertanto, Silvano Lorenzoni l'avete anche sentito qui per radio, insomma, per cui penso che sia una buona occasione anche per assistere al dibattito, insomma, alla conferenza e magari partecipare a un po' di dibattito per quanto riguarda le questioni sul monoteismo, il paganesimo e il monoteismo. E sono sempre questioni che sono sempre state sottovalutate un po' da tutti, che in realtà sono centrali proprio nella ricostruzione del paganesimo politeista, perché se noi manifestiamo delle idee e queste idee sono già presenti nella società, che senso è? Che senso ha che noi ci definiamo in maniera diversa dalla società? Se invece la società in cui viviamo manifesta dei bisogni e manifesta delle esigenze, chiaramente il fatto di essere diversi dalla società ci permette di manifestare delle idee diverse ed è un contributo attivo che noi diamo alla società. Pertanto, contro il monoteismo, vi ricordo di Silvano Lorenzoni, conferenza pubblica presso la biblioteca di San Drigo, venerdì 20 ottobre alle 20:30. E vi ricordo che presso la libreria Bassanese a Bassano trovate parecchi libri, insomma, di Lorenzoni, se volete acquistare il libro lo trovate là. Bene, detto questo passiamo alla trasmissione ora di questa sera. La trasmissione di questa sera è un po' una cosetta particolare. Voi sapete che noi abbiamo una grande attività anche in internet e abbiamo centinaia e centinaia di pagine in internet che spiegano sia il paganesimo politeista che in generale le nostre idee, le idee che manifestiamo. Ebbene, ogni tanto, veramente un po' troppo spesso, mi arrivano tutta una serie di email, un po' per provocazione, un po' di cattolici, un po' di sì, anche gente, cioè, che pongono tutta una serie di quesiti. Allora, qualche volta rispondo, qualche volta cestino e qualche volta mando le persone a quel paese, più o meno come faccio qui in radio, insomma, né più né meno. Ebbene, una di queste mail invece che mi è arrivata l'ho trattata un po' per esteso. Perché? Perché ogni tanto arrivano delle mail che mi danno degli spunti e che al di là della risposta a chi mi ha mandato le mail, che mi verrebbe voglia di mandarlo tranquillamente a quel paese immediatamente, esiste anche la possibilità, partendo da quelle mail, di sviluppare tutta una serie di piccoli discorsi, tutta una serie di sfaccettature che possono, acquisire in sé una certa importanza. E allora rispondo sia all'interlocutore, cioè rispondo a queste mail in maniera con una certa precisione, diciamo, però uso anche quella risposta e le mail che mi ha mandato per fare una pagina web. In questo caso, la pagina web si intitola Le obiezioni alle idee della religione pagana politeista che manifestiamo. E fu una risposta a un'email che non ve la leggo per esteso, anche se c'è nella pagina web, di una persona che si spacciava un po' per anticattolico, semipagano, un po', diciamo, un po' assolutista, un po' nazista, diciamo, ecco, fascista, ma con quell'idea, secondo me, di fascismo e di assolutismo che non l'avrebbe neanche uno che effettivamente chiama se stesso fascista, ma ce l'ha più che altro uno che vuole apparire, finge di essere un fascista, ecco, in grosso modo. Cioè, praticamente questa email era stata, secondo me, costruita d'arte, anche perché mandarmi un'email a me col titolo di svastica fa un po' ridere, insomma, cioè, è chiaramente una presa in giro. Però diciamo che questa email mi ha dato l'opportunità di rispondere a questa persona, li considero caselle di posta più che persone, e di puntualizzare una serie di posizioni del paganesimo. Allora, io vi leggo il testo e quando dico tu dici mi riferisco all'interlocutore. Spero di ricordarmi di dire rispondo quando invece parlo io. Allora, ho ricevuto un'email da una casella di posta che affermando di essere... Vi ricordo che tutto quello che vi sto leggendo, anche i testi che ho fatto oggi, trovate tutti su internet e li trovate tutti nel sito www.federazionepagana.it. Ormai quel sito sta diventando una cosa mostruosa perché non so neanche io quante centinaia di pagine, credo che ormai siano 600 pagine web che sono state caricate. Cioè, è una roba spaventosa, infatti... Non mi arrivano mai dalla pagina iniziale, dall'indice generale, cioè www.federazionepagana.it, ma mi arrivano da tutti gli indici collaterali dalle varie pagine, perché ormai è diventata una vera e propria miniera quel sito di informazioni al quale potete chiaramente attingere. Ho ricevuto un'email da una casella di posta che, affermando di essere un anticattolico, ha sollevato una serie di obiezioni a quanto diffondiamo come paganesimo. Inizialmente volevo cestinare le mail, ma poi ho deciso di rispondere argomentando, avvertendo anticipatamente che sia quelle mail che le mie risposte sarebbero diventate una pagina web. Quando scriviamo della religione pagana, noi scriviamo ciò che a noi appare importante. Scriviamo quello che ci piace e quello che vediamo, ma non sappiamo mai che cosa venga esattamente recepito dal nostro interlocutore. Pertanto, quando un interlocutore ci muove delle obiezioni, possiamo chiarire partendo dalle sue affermazioni. Rispetto al testo inviato nei gruppi, vengono fatte, questa pagina web, rispetto a quello che ho mandato in giro, vengono fatte delle correzioni che sono solo di ordine ortografico e grammaticale. Anche nel testo delle mail inviatami, l'email originale naturalmente è in coda, ma non ve la leggerò stasera. Allora, tu dici: secondo me il fatto che il paganesimo sia stato duramente represso da secoli e secoli di storia cattolico monoteista è considerato come il male è qualcosa di necessario per rendere giustizia. Questo ha scritto, vi giuro. Rispondo, spero di aver capito male la frase e che lei abbia sbagliato ad esprimersi, perché pensare come necessario considerare le antiche religioni e le attività religiose e culturali dei popoli come il male e reprimerle per secoli e secoli, considerando ciò in funzione di rendere giustizia, mi lascia alquanto perplesso. Posso considerare la sua affermazione all'interno di un arco di considerazioni che va da un errore di espressione all'esaltazione di un genocidio che ha ingenerato la macellazione di miliardi di persone in funzione del rendere giustizia del cattolico monoteista. In ogni caso, si tratta di un pessimo inizio. Tu dici, eppure le considerazioni di matrice freudiana sociale da lei elaborate sono troppo criticabili, anche mantenendosi all'interno del movimento di pensiero pagano. La famiglia, mi riferisco ai suoi scritti, non va combattuta e vista come una prigione. Questo è stupido, assolutamente stupido e utopico, alla stregua dell'anarchia o del comunismo o del cattolicesimo stesso. La famiglia è sempre esistita e sempre esisterà. Essa è un microcosmo. Benché esista famiglia e famiglia, intendiamoci, mi sembra retorico continuare. Rispondo. Affermare che quanto io, Claudio Simeoni, considero sia troppo criticabile è un'affermazione gratuita e superficiale e appartiene alle affermazioni ingannevoli che traggono la loro origine nella demenza delle accuse con cui il pazzo di Nazareth accusava i farisei di falsità in quanto incapace di affrontarli sul piano dottrinale. Va da sé che in quell'ambito era il pazzo di Nazareth che manifestava la falsità e non i farisei che comunque, piaccia o meno, vivevano secondo le loro regole. Se lei afferma che le mie considerazioni sono troppo criticabili, critichi le mie considerazioni, ne entri nel merito e dimostri come le mie affermazioni siano false. Se lei non fa questo, la sua affermazione è vuota e si giustifica soltanto nell'impotenza di criticare quanto affermo e nel bisogno aprioristico di difendere le considerazioni razionali che sono la sua protezione emotiva. Dimentica inoltre un'altra cosa, dimentica di precisare che cos'è e in cosa consiste il movimento di pensiero pagano. Io l'ho fatto, per questo lei mi ha scritto, attendo che lei lo faccia. Così, applicando l'istituto delle interpretatio, saprò se sto parlando con un pagano, con che tipo di pagano e quali idee manifesta. Fino ad allora io sono un pagano e lei è colui che ha scritto una email a un pagano facendo delle affermazioni. Lei, dai miei scritti, ha desunto che io combatto e vedo la famiglia come una prigione. E per lei questo è stupido, in quanto afferma la famiglia è sempre esistita e sempre esisterà, essa è un microcosmo. Si tratta di affermazioni estremamente azzardate e manifestate da un retroterra culturalmente facilmente individuabile. Prendiamo l'affermazione «la famiglia è sempre esistita». Per fare questa affermazione è necessario credere, non è importante se la credenza è di ordine razionale o soltanto emozionale nel profondo, che l'uomo, creato uomo e donna dal Dio padrone, abbia cominciato ad esistere dopo la sua creazione. Con questa convinzione si genera l'affermazione «la famiglia è sempre esistita». Il problema centrale è che non la famiglia è il centro della vita, ma l'individuo. È l'individuo che è uscito dal brodo primordiale, è l'individuo che ha affrontato l'esistenza per miliardi di generazioni trasformandosi e divenendo nelle sfide della vita, è l'individuo che ha costruito la diversificazione delle specie ed era l'individuo quando era una singola cellula ed era un individuo quando era un piccolo topo, era un individuo quando era un piccolo rettile. E in ogni fase di trasformazione nella scala dell'evoluzione e, me lo lasci dire, la specie umana non è altro che un singolo aspetto degli infiniti aspetti che la vita ha costruito e tutto sommato, dal punto di vista del divenire divino, forse una delle peggiori specie. Nonostante questo, che piaccia o meno agli dèi, è la nostra specie. In tutta questa immensa storia non c'è il concetto di famiglia, ma c'è il concetto di individuo. Dopodiché, parlando delle civiltà della scrittura, inizia il discorso dell'individuazione dell'organizzazione sociale che l'antropologia moderna chiama nuclei familiari. Possiamo fare un escursus sulla storia del diritto di famiglia, dalle leggi di Hammurabi a quelle egiziane, a quelle greche di Roma antica, eccetera, eccetera. In tutti questi sistemi giuridici osserviamo, sia che piaccia o meno, che il singolo individuo sacrifica qualche cosa e spesso la sua intera libertà per la famiglia. A Roma antica il capo famiglia aveva anche compiti di polizia all'interno della propria famiglia, con l'eccezione che l'ordinamento della famiglia era un ordinamento sociale e pertanto modificabile dalle modificazioni dei costumi e della cultura. Non esisteva nelle antiche religioni un modello divino di famiglia. La famiglia era un ordinamento sociale, non un ordinamento imposto dagli dèi. Solo con l'avvento del monoteismo la famiglia diventa una galera. Il modello divino di sacra famiglia viene imposto mediante la morte e la tortura, in quanto modello, non in quanto ordinamento sociale. E abbiamo l'imposizione di un terrore sistematico che arriva fino alle moderne costituzioni. E di pochi anni fa in Italia l'approvazione del diritto di famiglia e di solo qualche anno l'approvazione della legge secondo cui la violenza sessuale su donne e minori è una violenza alla persona e non una trasgressione morale come imponeva militarmente il cristianesimo. In tutte le costituzioni moderne la famiglia è intesa come un accordo fra individui, al di là della loro sessualità e dei loro interessi, un accordo possibile. Mai la famiglia è intesa come nucleo a fondamento della società. A fondamento delle società c'è l'individuo, in quanto soggetto portatore di diritti e di doveri. Pertanto le sue affermazioni sono assolutamente arbitrarie. e manifestate dalla sua volontà di imporre dei comportamenti che siano in sintonia con quanto lei desidera. Ma mi dispiace per lei. Troppo grande è stato l'orrore e il terrore imposto dal cristianesimo attraverso il modello di Sacra Famiglia perché i sistemi sociali possono tenerlo ancora in considerazione. Tu dici, quest'enfasi posta sulla libertà come se sia il lungo frutto di una lotta sociale mi sa di mantenimento della contraddizione cristiana e poi comunista in altri termini. Rispondo, capisco che lei abbia una visione sociale del concetto di libertà, ma lei ha scritto a una persona religiosa. Come minimo lei avrebbe dovuto, ampiamente spiegato nelle mie pagine web, conoscere la differenza religiosa che esiste fra verità e libertà. I due concetti qualificano due sistemi religiosi diversi. Il concetto di verità distrugge le persone perché le costringe a mettersi in ginocchio davanti a quella verità. Una verità che diventa una verità rivelata che deve essere accettata, altrimenti le persone vengono ammazzate. Il concetto religioso di libertà è il concetto della vita stessa. È quel modo di operare che tutti gli esseri di tutte le specie hanno messo in atto fin da quando esseri unicellulari sono usciti dal brodo primordiale e proprio attraverso libertà hanno costruito le loro strategie di vita e di esistenza, rimuovendo gli ostacoli che impedivano la loro vita e il loro sviluppo. Per rimuovere questi ostacoli, individuo dopo individuo, generazione dopo generazione, specie dopo specie, si sono trasformate al fine di manifestare meglio libertà. Capisco che lei ragioni solo su categorie sociali, ma è solo un suo problema. Tu dici, uniformare il microcosmo al macrocosmo significa uniformarsi alla legge di natura e solo allora si può essere liberi, ma nella legge con la legge stessa. Rispondo, si è solo dimenticato di precisarmi qual è la legge della natura. Io ne ho viste milioni di leggi della natura che vanno in una direzione e anche in senso opposto. Se c'è una cosa che l'essere natura, Era, la moglie di Zeus, proprio non può tollerare, è l'uniformarsi. Nell'uniformarsi c'è solo la negazione di se stessi, una divisa a righe, tutte solo attenti mentre fanno il saluto romano. Nella natura c'è la diversificazione e c'è l'infinita diversificazione, sia come specie, sia come singoli individui delle singole specie. Che la legge sociale determini la relazione fra gli uomini è una cosa della legge sociale, ma è necessaria una notevole dose di miopia, estendere ciò che è esigenza sociale fra gli uomini a quelle che sono le relazioni all'interno della natura. Tu dici, la libertà è dentro, non fuori. Fuori per migliorare la società ed uniformarla davvero alle leggi di natura servirebbe più ordine, molto più ordine. Rispondo, perché ti accanisci contro il bisogno di libertà nella vita sociale degli uomini? Perché devi uniformarli a leggi di cui affermi l'esistenza ma non descrivi, non enunci? Ho l'impressione che questa tua affermazione in realtà nasconda una patologia psichica che si manifesta nel bisogno di imporre agli altri un ordine che sta nella tua testa e che solo esso ti preserva dall'ansia. Molte devastazioni sociali del XX secolo sono state prodotte da questo tipo di patologia e chi pratica stregoneria si rifiuta di confrontarsi con affermazioni prodotte da patologie d'ansia. Se vuoi, puoi fare l'eremita e vivere interiormente quella che tu pensi sia la tua libertà. Ma fino dal brodo primordiale gli esseri hanno manifestato la loro libertà, hanno manifestato Demetra nella natura e nelle contraddizioni, ed oggi gli esseri umani manifestano il loro bisogno di libertà, anche nella società degli uomini. Tu dici, in altre parole, il paganesimo è ordine. Questa è una delle prime cose, un ordine dove c'è posto per tutto, anche per il disordine. Penso alle feste di Dioniso, per esempio. Rispondo, La tua ossessione dell'ordine mi sembra quasi patologica. Quello che tu affermi non è vero. Il paganesimo è il trasporto emotivo che un individuo ha per la vita, l'amore per la vita e le sue contraddizioni. Un amore che diventa manifestazione di Afrodite come sublimazione di armonia e peito fra gli esseri umani. Fra gli esseri che formano l'immenso crogiolo caotico della vita dell'essere natura. Se chiami disordine la manifestazione di Dioniso, il processo di trasformazione in Dio percorso da un essere umano, allora dovresti vedere gli altri percorsi, quelli di Zeus, quelli dei Titani, quelli dei figli di Neronotte. Dioniso è figlio di Semele. Per ingannare Semele era le suggerì di chiedere a Zeus di poterlo vedere per ciò che è e non solo per come appariva per far l'amore con lei. Zeus, che aveva promesso di accontentarla, consentì e Semele bruciò la visione. È un po' quello che sta accadendo a te quando ti occupi di paganesimo. Non bruci, ma le tue ansie e le tue paure emergono attraverso le tue affermazioni, attraverso il tuo bisogno d'ordine. Tu dici: lei predica una grossolana liberazione che disgusta, talvolta per la complessità delle proprie considerazioni, A tratti mi sembra un rivoluzionario comunista. Rispondo: mi sembra che con questa affermazione lei confermi, davanti alla complessità in lei si genera ansia, e quest'ansia si esprime tentando di infilarmi in una casellina che la rassicuri. Io sono un pagano politeista, ma lei non sa che cosa significhi, perché quando ha tentato di leggere quanto io dicevo, la complessità di ciò che dicevo le ha messo paura. E così, per rassicurare la sua ansia, lei ha ricondotto le mie considerazioni a delle categorie che ha in testa, rivoluzionario comunista, senza riflettere sul fatto che bisogna essere cristiani per essere comunisti. Vedi per esempio Massimo D'Alema o vedi Bertinotti, insomma, se ti fa piacere, quelle loro dichiarazioni. Come bisogna essere educati in un seminario come Stalin per maturare l'idea del gulag. Tu dici: il paganesimo, se mi consente, è un ritorno alle origini, è mistica della natura, è unione del piccolo col grande, del simile al suo simile, dei contrari. Il paganesimo non è ateismo. Rispondo: lei fa una serie di affermazioni gratuite e assolutamente prive di significato. E sono prive di significato perché lei non le riempie di significato. Con queste affermazioni mette in atto un gioco coercitivo proprio delle pratiche cattoliche. Le faccio un esempio. Dio è buono, detto da un cattolico. Che cosa significa? Assolutamente nulla. Però il cattolico che fa questa affermazione si aspetta che il suo interlocutore, anziché mandarlo a quel paese, riempia l'aggettivo di buono con quanto per lui significa il termine buono. Questo fa parte del gioco della manipolazione mentale praticata dal monoteismo e dal cattolicesimo in particolare. Poi qualcuno, anziché proiettare le proprie significazioni sugli aggettivi, si prende in mano una Bibbia e si legge le azioni di quel Dio che i cristiani chiamano buono e dice: per un cattolico buono equivale ad assassino, stragista, delinquente. Finché lei non riempie le sue affermazioni di significato, per me sta dicendo delle sciocchezze. Che cosa significa poi il paganesimo non è ateismo? Diciamo piuttosto che il monoteismo e il cattolicesimo è ateismo. Infatti i cristiani, i cattolici, i monoteisti, i musulmani, gli ebrei sono talmente ciechi che non sono in grado di riconoscere gli dèi negli oggetti del mondo, ma devono spostare la loro attenzione su un'inesistente intelligenza trascendente alla vita. Tu dici: invece della libertà, che capisco va molto di moda dopo la resistenza del mito americano, ma il paganesimo, e con questo sento un brivido d'unione con l'universo, è l'unica via all'ordine totalitario. La storiografia nasconde questo anche agli occhi degli studiosi più attenti, che non sanno prescindere sempre dai giudizi di valore dati dal proprio presente storico. Un pagano dovrebbe conoscere cosa è stata la razza ariana al di là della stupida propaganda. Rispondo, vorrei un po' allargare i suoi confini. Lei si ferma al mito americano e alla resistenza, ma le sembra serio? Nel 1789 fu tagliata la testa al dio dei cristiani nella forma del re di Francia. Per sua conoscenza il re di Francia era re per volontà di Dio e per volontà del dio dei cristiani aveva la prerogativa di fare i miracoli. Quella testa fu tagliata al grido di libertà, fraternità e uguaglianza. Tutti concetti estranei alle più feroci e sanguinarie dittature cattoliche che si sono succedute dal 350 d.C. al 1789. Che poi da allora, più soggetti, in concorrenza col criminale Papa Cattolico di Roma, si siano succeduti nel corso della storia, mandati dal Dio dei cristiani presso i padroni degli uomini, questo è un discorso di concorrenza interna. Tutte le espressioni di totalitarie assolute sono sempre state espressioni del totalitarismo cristiano e, come lei, esprime il suo bisogno d'ordine, ogni totalitarismo esprimeva un suo bisogno di ordine. Allarghi un po' i suoi confini della storia, non le può fare che bene. Un pagano sa perfettamente che cos'è il concetto di razza ariana, sa perfettamente che quel concetto è emerso dalla Bibbia e dall'idea del popolo eletto, il superpopolo per il quale il Dio padrone macella i bambini degli altri popoli. Un pagano sa perfettamente che il razzismo nasce dalla Bibbia, con l'odio e la discriminazione per il diverso, con la necessità del Gesù di Nazareth di scannare che non si mette in ginocchio davanti a lui. Le basi del nazismo erano già presenti nella vita di Gesù di Renan. Sappiamo benissimo cos'è la sindrome da onnipotenza manifestata dal Dio geloso dei cristiani e quali danni sociali ed emozionali ha provocato. Per inciso, il motto austriaco, l'ho sentito ieri per televisione, il motto austriaco era l'Austria è destinata a dominare il mondo, tanto per citare un po' di sindromi da onnipotenza, tutti i cristiani hanno sempre avuto questo. Andiamo avanti. Tu dici, poi il mito della sospensione dei giudizi è una utopia ascetica che allontana l'uomo dalla crescita del proprio spirito verso l'universale, appoggiata in termini moderni del pensiero illuminista che prevede nella sua metodologia quella maledetta separazione tra soggetto ed oggetto della conoscenza, in verità esaltata dal dualismo del cristianesimo. Non serve smettere di pensare per far crescere il corpo astrale, ma uscire di sé per ritornare con una coscienza più alta. Questo è il movimento dell'evoluzione dello spirito. In altre parole, non è possibile depurarsi dai pregiudizi, ma accettarli, così come si accettano le proprie divinità. I pregiudizi sono un utile strumento per orientarsi nel mondo. La lotta contro di essi è il frutto dell'ascetismo e portano ad ulteriore disgregazione della personalità. Riportare l'uomo alla sua totalità. La prego di riflettere su questi argomenti e sull'importanza di dare il giusto valore alle cose. E se mi vorrà rispondere, ne sarò lieto. Lo rispondo. Mi sembra che lei, ritenendo che la sospensione del giudizio sia un'utopia ascetica, emetta sempre giudizi pertinenti, mi scusi, ma mi dà l'idea dei giudizi del Dio dei cristiani, la sua verità alla quale si impone deferenza. Io, come pagano politeista, so quanto i miei giudizi siano contingenti e spesso basati su dati parziali, ma a differenza di quanto lei afferma, io pratico libertà. E pertanto so che il giudizio che oggi sono costretto ad emettere, domani lo cambio, proprio perché al giudizio che emetto non sono vincolato. Quando posso sospendere il giudizio, specialmente quando sono davanti a complessità sociali, e ancor più quando sono davanti all'immenso dell'essere natura o all'infinito del caos da cui il cosmo emerge. Nella mia quotidianità emetto dei giudizi di necessità o per necessità. Ma quel giudizio non mi vincola, perché io vivo sospendendo ogni giudizio attraverso una modificazione continua del giudizio stesso. Certo che c'è una separazione dal punto di vista del percorso religioso fra io, che riconosco me stesso diverso dal circostante, e il circostante nel quale vivo. Se ciò non fosse, non potrei praticare gli dèi della relazione, e non potrei percorrere un sentiero di trasformazione continua proprio rimuovendo gli ostacoli che quella trasformazione impedisce. E poi, chi ha parlato di corpo astrale? Io parlo di corpo luminoso, quello che gli esseri della natura costruiscono agendo nel mondo, vivendo, affrontando le contraddizioni della loro esistenza, rifiutando la sottomissione e prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Quel corpo passano attraverso la stessa struttura fisica che proietta negli individui l'illusione di un corpo astrale. Ma un conto è il sogno e un altro il sognatore. Un conto è l'illusione, un altro l'intuizione. I pregiudizi, è sempre necessario levarseli attraverso un lavoro di relazione fra ciò che noi pensiamo e l'impatto che ha quel pensare nelle relazioni sia sociali che della natura. Solo chi si rende uguale al Dio onnipotente dei cristiani fa dei propri giudizi una base attraverso la quale imporre se stessi agli altri individui. E, sinceramente, la cosa mi piace molto poco. I pregiudizi sono idee imposte mediante un condizionamento educazionale che spesso si manifesta nella forma di manipolazione mentale. Accettare la manipolazione mentale subita come una cosa naturale o come una base attraverso la quale affrontare la vita sa di autodistruzione. E la cosa mi fa un certo ribrezzo. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stragone, guardiano dell'Anticristo. E queste sono le risposte che ho dato a questo individuo. Se tutto prosegue abbastanza linearmente, invece, prossima volta serale, vi farò le risposte che ho dato a un individuo invece che è cristiano. Solo che là si è sviluppato un dibattito un po' più lungo e andrò avanti parecchie sere per illustrarvi tutto il dibattito che c'è stato con questo cristiano. Un cristiano che, da quello che ho capito, studiava psicologia, deve avere una laurea in psicologia da qualche parte, insomma. E questo vi continuerò il discorso. Allora, questo comunque, vi ricordo comunque che questa è una pagina web, lo potete trovare http://www.federazionepagana.it/obiezioni.html e ne trovate tutto quello che vi ho fatto. Quello che spesso non si riesce a capire, i cristiani non riescono a capire del paganesimo, è ciò che il paganesimo è. Tanto per concludere la serata con questo brevissimo scritto che si intitola Pagani Politeisti, Ideali e Utopia, anche perché ci permette di chiarire un po' che cos'è la visione del paganesimo. Perché tutti tentano a ridurti sempre alla stessa stregua dei monoteisti, no? Come se il modello monoteista fosse il modello assoluto. Il paganesimo, come religione, è un sistema religioso pieno di ideali esistenziali, ma privo di utopie. E qui tagliamo subito la testa al toro. Il paganesimo non insegna un modello di uomo, un modello di santità, un modello sociale, che chiede agli individui di manifestarsi, di uniformarsi. Nessuno sa cosa sia l'essere umano e quali siano le sue potenzialità. Nessuno sa dove portano le tensioni che da dentro l'individuo spingono verso l'infinito. Di certo si sa che tali tensioni attraversano tutti gli esseri della natura e che sono tensioni comuni alla vita in quanto tale e non un patrimonio esclusivo del singolo essere umano. Tuttavia la nostra specie le ha usate in maniera peculiare per fondare il proprio futuro, giorno dopo giorno, attraverso milioni di anni, sia che noi consideriamo buone o cattive quelle trasformazioni, da quando siamo nati questo è quello che siamo, e da quello che siamo e dalle condizioni che nascendo troviamo, noi come singoli individui affrontiamo la nostra vita. Ed è per questo motivo che il paganesimo non può proporre nessuna utopia, nessun modello di riferimento, sia per il singolo individuo che per le società umane. Il paganesimo non può manifestare nessuna verità, in quanto la manifestazione di una verità tenderebbe a distruggere, risolvendo in se stessa, il divenire del singolo individuo e delle società civili. Nessuna utopia può appartenere alle visioni pagane della vita. però al paganesimo politeista appartengono un numero infinito di ideali, che vengono sostanziati dagli individui partendo dal riconoscimento di che cosa ostacola la loro trasformazione e il loro divenire nel momento e nella situazione attuale. Ed è così che Fanete Eros, che sorge dal luogo cosmico, si dispiega dentro ogni individuo. Ogni individuo che manifesta le tensioni della propria esistenza manifesta quell'Eros che è il senso stesso, la qualità intrinseca della vita nell'intero cosmo. Cosa deve cercare il pagano politeista? Non la verità, ma gli strumenti attraverso i quali costruire la libertà. Libertà che altro non è che la ricerca dei migliori adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che incontra nella vita. Il pagano non dice cosa fare, ma mette in ordine gli strumenti per fare quello che egli intende fare. Ed è per questo che da oltre 10 anni, con le forze che abbiamo, una migliore preparazione culturale fornirebbe certamente migliori strumenti, stiamo elaborando il crogiolo dello stregone. L'elaborazione è continua e a gennaio vengono ripresi i dibattiti pubblici, erano ripresi, e le esposizioni di vari elementi che compongono il crogiolo. È importante che noi capiamo questo. I pagani non hanno nessun modello di società da proporre in alternativa a quella attuale. I pagani però sanno che in questa società stride e rende difficoltosa, sanno cosa in questa società stride e rende difficoltosa, costruendo disagio per la vita degli esseri umani, e cercano, sia a livello individuale che come contributo sociale, di indicare che cosa deve essere rimosso per migliorare le attuali condizioni di vita in funzione di una trasformazione che proietti la società attuale in un futuro più attivo, determinato e positivo per gli esseri umani. Inoltre, un pagano non può indicare ad altri che cosa devono fare, ma può soltanto indicare gli strumenti affinché facciano quanto essi individuano di fare nella loro esistenza. La percezione del mondo e della vita, della propria vita, è una questione soggettiva, intima, tanto intima che nemmeno Demetra, l'essenza stessa della libertà universale, può dire ad altri cosa devono o non devono fare. Demetra stessa agisce in funzione delle tensioni e delle passioni che attraversano, che le attraversano, e il farsi Demetra, il farsi libertà, è l'essenza stessa dell'attività religiosa del pagano politeista. Dunque, nessuna utopia fra i pagani, ma tanti ideali attraverso i quali coprire lo spazio della loro esistenza, che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso, tentando sia di vivere con passione, sia di lasciare a un sistema sociale un mondo leggermente migliore di quello che hanno trovato nascendo. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E anche questo lo trovate in internet. Ora c'è un quarto d'ora di tempo, accidenti. Così tanto. 049-700-700 e 049-700-838. Andiamo via se qualcuno vuole chiamare. E questa è la differenza che ci sono fra il paganesimo e il cristianesimo. Si tratta in realtà della visione della vita, cioè di come si intende affrontare la vita. Cioè, mentre il cristiano dice qui è tutto sbagliato, bisogna cambiare tutto, il pagano dice qui le cose possono andare meglio. Non è che c'è tutto da cambiare, tutto da rivoltare, tutto da distruggere, ma possiamo far andare meglio le cose. Pronto?
Ciao!
Ed è una bella disputa.
Cioè, è una sciocchezza questa,
Sì, ma sentivi che era un po'... Ma però dopo le prime domande, no, sembrava che fosse banali, dopo no? Mi sembra a me che gli ha fatto una domanda sulla settima, ottava domanda, no? Domanda un po' più tecnica, un po' più profonda, non te ne tangati.
Cioè quale?
Quella dell'astratto, cioè no, del astrale.
Del corpo astrale?
Sì.
Perché è una cosa che attraversa un po' tutti gli individui, no? Anch'io fino all'inizio, quando ho cominciato a fare stregoneria, avevo un po' di confusione fra le due cose, ci ho messo parecchio prima di schiarirmela un pochino, perché un conto è la proiezione soggettiva nel mondo e un altro conto è quello che costruisci.
È un concetto ancora di libertà dell'individuo, ancora diciamo senti che sei impregnato del monoteismo, no?
È anche un po' pesantino, insomma, sì. Ma tutto sommato io penso invece che se l'abbia giocata,
Sì.
Cioè non, anche perché ti dico, io ne ho conosciuti alcuni che sono venuti anche ai dibattiti, no? Gente che si dichiara fascista, insomma, cioè. Però non avevano questo livello becero, cioè. Cioè, vedevi che il loro essere, per quanto lo potevi condannare o criticare, apparteneva a un insieme, no? Cioè, per cui era completamente diverso. Questo invece è più quasi uno di sinistra che vuole essere passato per uno di destra, no? Sì, vabbè, sì, appunto, è una roba un po' strambo, insomma. Bene, ciao Ivano, buona serata, ciao ciao.
Sì, in effetti internet ha anche questa caratteristica, no? Cioè, sono pochissime le persone che si presentano in internet con il loro nome, cognome e indirizzo, e lo facciamo quasi esclusivamente noi pagani, insomma, poche altre persone. Di solito tutti si fanno una casella di posta dietro la quale nascondersi. Pronto?
Ciao, io sono Giuseppe da Vicenza.
Dimmi.
Tu come ti chiami?
Claudio.
Claudio, senti, perché io ascolto la trasmissione, no? Ma non ascolto sempre, ascolto una volta di tanto.
Sì?
Ma tu credi nell'esistenza di un essere superiore, Dio, quelle cose lì?
Ma io credo negli dèi.
Ah,
io gli dèi li vivo. Ma non è che io credo, io non ho una fede. Solo gli imbecilli hanno una fede. Basta. Cioè, chi crede a qualcosa che non rientra nei loro sensi è uno sciocco. È come uno che dice, non so, ti do i numeri del lotto, una roba del genere. Oppure un truffato.
Ho capito, senti, ma secondo te come vedi i testimoni di Geova, per esempio?
Sono cattolici, sono cristiani.
Cristiani?
Non c'è nessuna differenza fra loro e gli altri cristiani.
Ah, cioè fra un prete e un testimone di Geova?
Non c'è nessuna differenza. Non vedo la differenza, anzi forse i testimoni di Geova fanno meno danno alla società che non i preti cattolici. I preti cattolici la devastano.
Beh sì, basta guardare quello che hanno fatto nel passato e anche adesso.
Ognuno vede quello che vede sotto i propri occhi, insomma.
Sì, sì, ho capito. Ma tu hai la prova dell'esistenza di questi dei?
Certo, sono vivo.
E questa è una prova?
Certo, li ho tutti dentro di me, non sono mica esterni a me.
E secondo te questi dei possono intervenire per cambiare il mondo, per cambiare la società?
No, non gliene frega niente.
Non gliene frega niente?
Non gliene frega assolutamente niente. Gli frega soltanto delle relazioni emozionali che tu hai con loro.
E secondo il tuo punto di vista, no? C'è qualcosa dopo la morte, oppure si muore e morta di
dipende. Tutto. Dipende come hai vissuto. Se hai vissuto con passione, se hai vissuto manifestando tutte le tensioni che hai dentro di te, se hai vissuto affrontando, serrando pugni e denti, vivendo per sfida, tu costruisci il tuo corpo luminoso e il tuo corpo luminoso continua dopo la morte. Se tu invece sei vissuto per sottomissione, non hai più niente, sei buttata via la tua occasione.
Ho capito. Vabbè, senti, ti auguro buona trasmissione e continua a ascoltarti. Ciao.
Ok, ciao. Anche questa condizione, no, della visione del dopo morte, tutte le persone vengono un po' abituate come se tutto fosse loro dovuto, cioè tutto fosse loro dato, e non ci fossero delle cose che loro devono fare, degli intendimenti che devono manifestare, degli intenti che devono perseguire, degli atti di coraggio che devono fare. Sembra quasi che basta che tu preghi, basta che tu ti metti in ginocchio, tanto hai l'anima, tanto hai la reincarnazione, tanto c'è Dio che pensa a te, e con questo modo di atteggiare in realtà le persone vengono disarmate. Cioè, la vita è un atto di copertura di uno spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico, che deve essere vissuto con intensità. E tanto più vissuto con intensità, tanto più cresce il Dio dentro di noi, cioè la nostra trasformazione in Dio, cioè il nostro corpo luminoso. Tanto più noi rinunciamo alla nostra responsabilità davanti alla vita, rinunciamo ad attrezzarsi per affrontare i problemi, rinunciamo a percepire le ingiustizie le offese fatte agli altri come se fossero nostre, cioè la compassione, cioè vivere con passione le tensioni dell'esistenza. Ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, noi uccidiamo qualcosa dentro di noi. Perché quella frase mi piace moltissimo, nel film Il tredicesimo guerriero, la preghiera del musulmano nel film, no? Che praticamente lui dice: per tutto quello che io avrei dovuto pensare e non ho pensato, per tutto quello che io avrei dovuto dire e non ho detto, per tutto quello che io avrei dovuto fare e non ho fatto, questo sto, mi pento, dice il musulmano, di questo chiedo perdono. In realtà un pagano dice: di questo dobbiamo pentirci, perché tutte le volte che non abbiamo pensato ciò che avremmo dovuto pensare, tutte le volte che non abbiamo detto ciò che avremmo dovuto dire, tutte le volte che non abbiamo fatto ciò che avremmo dovuto fare, abbiamo ucciso una parte nostra, abbiamo cessato di vivere con passione le cose della vita e abbiamo rinunciato a costruire noi stessi. E un pagano rimpiange il fatto di non aver fatto questo, perché il potere di essere, il potere che ha accumulato dentro di sé, costruendo il proprio corpo luminoso, è minore. E allora, ogni volta che noi diciamo: avrei dovuto fare questo e io non l'ho fatto, c'è qualcosa dentro di me che muore. Indubbiamente io ho delle giustificazioni per non averlo fatto. Ho avuto paura, era troppo grande. Non sapevo come sarebbe andata a finire. Cioè non ho avuto il coraggio di buttarmi. Non ho avuto il coraggio di essere me stesso. È proprio in quel momento che muore una parte di noi. Ed è esattamente gli insegnamenti di Ercole. Se voi vi prendete le 12 fatiche di Ercole, non sono altro che gli sforzi nella vita, nella sua esistenza, che fa un uomo, sono dei simboli le 12 fatiche di Ercole, dei simboli delle fatiche che gli esseri umani devono fare per affrontare la loro esistenza. E là viene costruito il corpo luminoso. Noi veniamo educati dai monoteisti ad essere onnipotenti, tanto c'è Dio che ci dà il paradiso. E invece noi seguiamo alcune regole della natura, e una di queste regole è che lo storione butta 100.000 uova, ma di 100.000 uova poche vanno a maturazione. Pronto? Di 100.000 uova poche ne vanno a maturazione, e sono gli sforzi dello storione, gli sforzi che fa l'essere feto. E questa è la vita, e questo è il paganesimo. Bene, allora, continuando con questo discorso, purtroppo è una cosa che viene, ciao Stefano, è una cosa che viene sempre ignorata. Perché? Perché non si è abituati a vivere con intensità le nostre azioni. Si è sempre disposti a dare fiducia agli altri, una fiducia che viene data per fede e non per intento o per obiettivi. Io posso dare una fiducia a Stefano che ho qui dietro di me. Ma perché? Perché Stefano è uno speaker come me. Insieme, in comune, abbiamo la radio. E tutti noi siamo un po' angosciati per i problemi economici della radio. Per cui io do fiducia a Stefano, perché abbiamo degli intenti comuni. E così persone che lavorano insieme, al di là della gerarchia, hanno degli intenti comuni, per cui hanno una fiducia fra le persone, ma perché hanno degli intenti comuni. Ma quando la fiducia, la fede, è chiesta acriticamente, allora questa fede acriticamente si cala nell'individuo, e l'individuo, anziché vivere per verifica, per analisi, per strategia, vive sulla fiducia. E sapete quante mazziate sui denti si prende per la fiducia? Mazziate sui denti, 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 e poi vi riducete i denti come i miei, tutti marci. Non va mica bene questo, perché l'ultima mazziata è quella di non poter trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. L'ultima mazziata è quella che vi porta alla disperazione. Claudio Simeoni, magia, stregoneria e paganesimo. La trasmissione meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Piazzale Parmigiano, 8 Marghera. E su internet trovate decine, decine, centinaia di pagine web su tutti i possibili argomenti che ho caricato e spero di caricarne altre centinaia. Già questa settimana che ho sistemato un vecchio libro che non era presentabile, per cui altre pagine saranno caricate continuamente. E naturalmente date una mano a questa radio per quanto potete e per quanto i singoli speaker vi hanno fatto piacere quando l'ascoltavate. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao, ciao, ciao. Vado immediatamente col messaggio radio. Ciao.